più che una questione di fiducia con il partner, io la trovo più una questione di comunicazione, raggiungere veramente l'orgasmo.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box, Sex Box, Sex Box. Sex Box. Arrendersi al corpo e abbandonare il controllo. Per quanto ne abbiamo già ampiamente parlato negli episodi precedenti di piacere maschile e di quello femminile, abbiamo pensato, insomma, di aprire uno spin-off su questo punto di massimo piacere e su tutti gli ingranaggi che vengono attivati e incastrati appunto per raggiungerlo. E poi anche, perché no, per fare più chiarezza dove ce ne fosse bisogno, di fare un distinguo tra questi fenomeni quasi, definiamoli, mitologici, ovvero orgasmo, eiaculazione, squirting. Bentornati a Sexbox da Alessia.
Bentornati a tutti da Natasha, benvenuta e bentornata Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia.
Ciao a tutti.
E collegati abbiamo oggi i ragazzi, abbiamo Sephora, abbiamo Alice, Jacopo e Alessandro. Ciao ragazzi.
Ciao.
Buongiornissimo, freschi.
Ciao. Eccoli, freschi freschi. Allora, perché abbiamo intenzione di parlare di questi fenomeni? Perché spesso si parte appunto da quello che è la conoscenza dell'anatomia, sia per l'uomo che per la donna, anche se poi ovviamente, e soprattutto quella femminile, quella attorno alla quale c'è sempre questo velo di mistero, questo velo di non conoscenza anche, no, di molti meccanismi. Spieghiamo proprio che cosa accade nel momento di massimo piacere, Gaia. Qui abbiamo già bisogno di te per comprendere proprio fisiologicamente che cosa avviene.
Quindi parliamo di orgasmo femminile.
Yes.
Allora, potremmo definire l'orgasmo femminile come un picco di intenso piacere che è caratterizzato però anche da cambiamenti fisiologici. Nello specifico, che cosa succede? Succede che ci sono una serie di contrazioni muscolari involontarie di muscoli che coinvolgono, diciamo, la vagina, il perineo, l'ano, contrazioni che avvengono circa una ogni 0,8 secondi e che possono essere dalle 5 alle 15 contrazioni. Poi c'è tutta una fase di modificazione che porta all'orgasmo, quindi un aumento del battito cardiaco, della respirazione, della sudorazione, in alcune donne si inturgidiscono i capezzoli, e poi c'è, dopo l'orgasmo, una fase, diciamo, di rilassamento, per cui il corpo torna piano piano, lentamente, a una normale a un normale funzionamento, quindi rallenta il battito, rallenta la respirazione e ci si calma e ci si rilassa.
Ecco, l'orgasmo è sempre un po' un mistero anche rispetto ad altri fenomeni adesso correlati. Per esempio, possiamo già fare anche un distinguo tra quello che è l'orgasmo e l'eiaculazione.
Allora, nell'uomo, a meno che non ci siano condizioni tipo in seguito a una prostatectomia radicale per cui viene asportata la prostata, oppure in caso di alcune terapie farmacologiche specifiche, nell'uomo l'orgasmo corrisponde sempre all'eiaculazione. Cioè, durante l'orgasmo c'è una serie di contrazioni dei muscoli pelvici che spingono fuori lo sperma. Invece nella donna non sempre avviene l'eiaculazione, anzi soltanto una piccola percentuale di donne sarà in grado di eiaculare, che poi dovremmo fare un'ulteriore distinzione tra eiaculazione e squirting, che sono due cose diverse.
Ecco, e anche a seconda della stimolazione, perché sovente la domanda è: sei clitoridea o sei vaginale? Ovvero, quale dei due orgasmi hai la fortuna di provarli entrambi? Quale conosci di più, quale sperimenti di più? Specifichiamo anche questa distinzione.
E specifichiamo facendo però una premessa, che ancora oggi molti sessuologi e ginecologi non sono d'accordo, nel senso che c'è chi dice: no, effettivamente esistono tanti orgasmi diversi, esiste quello clitorideo, esiste quello vaginale, esiste quello anale, quello ottenuto tramite la stimolazione dei capezzoli, delle labbra, eccetera eccetera. C'è chi invece dice: però alla fine non puoi del tutto escludere la componente componente clitoridea, perché anche soltanto attraverso la penetrazione, e quindi qualcosa che penetra ed esce dalla vagina, avviene una stimolazione indiretta del clitoride, perché, come dire, l'introito vaginale è collegato alle piccole labbra che sono a loro volta collegate al cappuccio clitorideo, e quindi c'è un'attrazione del clitoride. Detto ciò, tante donne ci dicono però, a seconda della zona che stimolo, l'orgasmo per me ha un sapore diverso, un'intensità diversa, io lo sento, lo percepisco in modo diverso. Quindi probabilmente sì, esistono orgasmi diversi, oppure facciamo così, parliamo di un orgasmo unico che però viene ottenuto stimolando zone diverse del corpo. Forse le donne sono più fortunate in questo rispetto agli uomini, magari ci mettono molto più tempo, sono più complicate, hanno bisogno di X congiunzioni astrali per lasciarsi andare, però riescono a raggiungere l'orgasmo attraverso la stimolazione di zone diverse.
Ecco, mi chiedevo se nell'uomo è evidente, no? Quando comunque si raggiunge l'orgasmo. Nella donna, l'hai detto tu, più complicato, più complesso, perché c'è veramente un mondo, c'è un universo. Secondo anche la tua esperienza, no? La tua casistica, a livello interno, il mondo interno della donna, puoi magari riassumere, non so, dei casi che ti vengono condivisi dalle tue pazienti? Cosa succede? Si può descrivere? A livello proprio al di là della fisicità,
Sicuramente nelle donne c'è una grande variabilità individuale, molto più che negli uomini. Direi che quello che succede, tu dici che cosa porta una donna a riuscire a provare
non tanto
piacere?
Ma proprio cosa succede a livello interno, no? Il microcosmo interno, cosa
c'è,
succede?
Una perdita di coscienza, uno stato di alterata coscienza, potremmo definirlo così, per cui ci si abbandona, ci si lascia andare, e appunto il concetto di abbandono secondo me è importante, ed è per questo che non accade con tutti, perché io non mi lascio andare, non divento vulnerabile col primo che passa o la prima che passa, cioè per permettermi di essere così aperta, così esposta, così nuda, io devo fidarmi e potermi affidare all'altro, quindi c'è proprio anche una questione di fiducia probabilmente.
Ecco, qui sentiamo un po' i ragazzi, le vostre impressioni rispetto a questa esperienza. Qui si parla di perdita del controllo e quindi la possibilità di affidarsi alla partner o al partner per appunto lasciarsi andare completamente e vivere appieno questo momento. Voi come la vivete l'esperienza dell'orgasmo con l'ansia di arrivarci? Soprattutto mi riferisco alle ragazze in questo momento, perché spesso e volentieri c'è, se nel maschio c'è l'ansia di arrivarci troppo presto, nelle donne magari c'è l'ansia di non arrivarci fatto, perché sappiamo uomini e donne hanno delle tempistiche molto diverse. Voi ragazze come la vivete? Chi vuole iniziare?
Io invece mi intrometto, scusami
Jacopo,
Alessia,
vai.
Così a gamba tesa, perché visto che siamo in momento di definizioni, vorrei fare una domanda a Gaia.
Vai subito.
Su un tema che riguarda l'orgasmo e che non ho mai approfondito, probabilmente perché sono pigro, che è quello dell'orgasmo tantrico. Quindi le chiedo che cos'è e se viene considerato in sessuologia.
Chiamiamo Sting.
Allora, io so che chi pratica il tantra, in realtà, perlomeno per quanto riguarda l'uomo, c'è un evitamento dell'eiaculazione, perché l'eiaculazione è vista come uno spreco di energia, quindi c'è un cercare di raggiungere l'apice del piacere, di prolungarlo il più possibile, e quindi raggiungere un'estasi che ti avvicina a qualcosa di spirituale, ma senza arrivare all'eiaculazione. Forse questo intendevi?
Sì, esatto, da quello che ho capito riguarda questo e qualcosa sulla respirazione, però mi sono veramente informato poco e malissimo in merito.
Guarda, ci sono ovviamente autori diversi che oggigiorno, come dire, modernizzano e rendono anche più fruibile la pratica tantrica, trovi anche, che ne so, tutorial, libricini. Devo dire, io non me ne occupo nello specifico, però chiaramente quello che so che arriva dalla pratica ancora buddista è proprio questo, insomma, l'unione spirituale che non coincide con l'orgasmo, ecco, perché è proprio visto come uno spreco di energia. Sicuramente il tantra praticato insieme prevede anche la sincronizzazione della respirazione, se ti riferisci a questo, però quasi un aspetto fusionale del diventiamo spiritualmente un qualcosa di unico, sincronizzando anche la respirazione.
Ma anche determinate posizioni, mi viene in mente quella del loto, e devono essere frontali fondamentalmente, sì, i partner, per poter condividere appieno anche a livello visivo questa esperienza.
Esatto.
Ma perché non fai un po' di pratica sul campo e ce la racconti? Perché noi sappiamo, insomma, tu sei anche quello un po' più mistico, no, del nostro gruppo, quindi anzi, se un giorno facessi esperienza di questa cosa e ce la raccontassi, saremmo felicissime e impareremmo qualcosa anche noi, magari.
Volentieri. Facci sono un sapere. Po' in un no nuts December, però appena finisce.
Dai, facci sapere. Ragazze, invece voi rispetto all'orgasmo cosa mi raccontate? Come vi rapportate con questa esperienza? Come la vivete?
Diciamo che la risposta che ti do adesso è la risposta dopo un percorso, secondo me, non è forse la risposta che ti avrei dato agli inizi, però non mi ricordo neanche com'era agli inizi, quindi ti darò questa risposta e basta. Io, per come la vivo, non ne ho bisogno, nel senso, in mezzo nel corso di un rapporto non punto a quello, e deve essere bello il rapporto, punto, è tutto il viaggio che, diciamo, è la parte bella per me. Poi arrivare o non arrivare a quel punto è un'altra cosa, non mi tocca particolarmente, però so che se mi riguardo indietro mi ha toccato come concetto in passato, ma penso più a un livello, tra virgolette, sociale, nel senso, o per me del tipo, ok, non sono arrivata a quel punto, c'è qualcosa che non va, o anche il rispetto al partner del tipo, forse se non arrivo a quel punto si offende o non lo so. Quindi ci sono stati dei momenti, per quanto il mio corpo non lo richiedesse, dove non accadeva e non mi faceva stare bene proprio a livello sociale. Però di per sé, cioè, se succede, se non succede, l'importante è come è andato tutta la parte prima, le ore prima. No.
Ma le volte in cui non succede, secondo te non accade perché non c'è sufficientemente una pienezza nell'esperienza emotiva? Non so, ecco, la componente emotiva, soprattutto nel piacere femminile, quanto è importante quel tipo di coinvolgimento per poter poi arrivare, insomma, a questo climax?
Con una persona in particolare so che non è mai successo perché io non mi sentivo a mio agio. E quindi, cioè, era tutto da non far succedere, detto male. Invece in altre situazioni può essere, ma anche magari relazioni più lunghe, quindi magari dove accade più volte, momenti dove tu sei disposto in un modo diverso, diciamo. Magari delle volte hai meno bisogno, delle volte hai solo bisogno di una prima parte e ti basta così. Magari delle volte, non lo so, sei meno stimolabile, magari la mattina sei più in un modo e la sera in un altro, può essere semplicemente così, lo devi sperimentare nel tempo e capire questa cosa. Di sicuro, secondo me, bisogna un po' mettersi il cuore in pace, nel senso, se vuoi raggiungere l'orgasmo, ok, va bene, però anche mettersi il cuore in pace che anche senza l'orgasmo sta andando bene la cosa, non è quello il visto che dice ok, è andata bene, secondo me.
Ok, io non ho capito in Sephora se perché tu pensi che sia riduttivo pensare all'orgasmo appunto come una finalità dell'attività sessuale, o perché c'è una sorta di rinuncia a priori, no? Questa cosa di, ma sì, non ci penso neanche, così se non arrivano non so neanche deluso.
No, no, perché se punti a quello e poi non succede ti rovini tutto il resto, solo per quello, perché se solo punti all'orgasmo e poi non arriva l'orgasmo, non ti sei vissuto bene tutta l'altra parte, forse.
Ok, ma è un'esperienza che comunque riesci a vivere, o fondamentalmente sono più le volte che non accade?
Beh, dipende con chi. Okay. Da tante
sì, fondamentale, certo, sono tanti.
No, io cioè, penso che, non lo so, se devo calcolare tutte le volte della mia vita, che domanda difficile. Sì, non sono facilissima, io ho letto, forse.
Qui fondamentale anche il partner, no?
Però aspetta, tu hai detto non sono facilissime, già hai messo una connotazione di giudizio, e quando, mentre parlavi, mi risuonava un po' anche una sorta di senso di inadeguatezza lì che aleggiava da qualche parte, Gaia.
Ma infatti perché sto ripensando al passato, a quando questa cosa mi faceva sentire inadeguata, invece adesso c'ho il cuore in pace su diciamo questo concetto.
Però io sento quasi un po' di rassegnazione. No, allora, sono d'accordo con te che ossessionarsi o concentrarsi troppo sul raggiungimento dell'orgasmo sicuramente è controproducente, perché ovviamente ti impedisce di rimanere nel qui ed ora in contatto con le sensazioni piacevoli, quindi di poter raggiungere l'orgasmo, perché se continui a pensare non sto venendo, devo venire, ovviamente non ce la farai. Però al tempo stesso nemmeno essere troppo, come dire, negative o rassegnate, perché una Poi sai, dipende molto, un conto sono i rapporti occasionali, un conto è una relazione stabile. Se in una relazione stabile c'è solo uno dei due partner che raggiunge l'orgasmo, alla lunga chi non lo raggiunge svilupperà anche una serie di emozioni quali risentimento, rabbia, senso di ingiustizia, perché lui o lei sì e io no. Quindi insomma, due pesi e due misure, dipende anche di cosa stiamo parlando. Se appunto è che ogni tanto non raggiungi l'orgasmo, non mi sembra che ci sia niente di strano, ma se dovesse essere la regola è un altro discorso.
È un atteggiamento che incide anche su problematiche quali la anorgasmia. Cioè, l'anorgasmia non è, può essere dipendente da problemi di carattere fisiologico, ma anche emotivo-psicologico.
Nella maggior parte dei casi, perché è rarissimo che l'anorgasmia abbia una causa organica. Mm-hmm. Cioè, può averlo se uno, non so, prova dolore, fastidio, ok? E quindi la difficoltà dell'orgasmo è legata a disturbi dell'eccitazione, oppure, che ne so, una vaginite trascurata, una dispareunia, eccetera, eccetera. Però nella maggior parte dei casi c'è una difficoltà o a lasciarsi andare, ad abbandonare, una paura del giudizio dell'altro, un senso di inadeguatezza, appunto pensieri intrusivi durante il rapporto.
Ok. Alice, vuoi dire la tua?
Mi trovo abbastanza d'accordo con Sefra, nel senso non è quello l'obiettivo, nel senso si può provare piacere senza per forza raggiungere la climax totale, soprattutto cioè, in partner occasionali, nel senso quante volte veramente riesci ad arrivare fino in fondo con una persona con cui magari non hai un certo livello di comunicazione. Invece in rapporti un po' più seri, giustamente instauri anche un rapporto più a lungo termine con la persona e quindi ci si impara a conoscere anche a livello sessuale, quindi lì è più facile raggiungere un orgasmo completo.
Sono d'accordo, un po' la distinzione che dicevo prima, è un conto nei rapporti occasionali che è molto più difficile che questo avvenga. Tranne per quelle persone che invece si sentono protette da non lo rivedrò mai più, allora posso permettermi di lasciarmi andare perché tanto non mi giudicherà. Però nella maggior parte dei casi è più facile che avvenga in un rapporto duraturo in cui ci si conosce, c'è una buona intesa sessuale.
Più che una questione di fiducia con il partner, io la trovo più una questione di comunicazione, raggiungere veramente l'orgasmo personalmente. Non è tanto quanto io mi fido dell'altra persona, ma quanto io riesca a comunicare con questa persona. E magari con una persona che non conosco può essere un po' più difficile sapere quanto io possa aprirmi da quel punto di vista.
Certo, comunicare è fondamentale.
E qui c'è forse la partecipazione dell'organo sessuale forse più importante per la donna, che è il cervello, no? Il punto C alla fine. Ragazzi, invece per voi che esperienza è? Oltre che rispetto al vostro piacere, ma anche rispetto al piacere della vostra partner.
Sì, devo dire che sto vivendo un periodo in cui, e ne parlo spesso anche con amici, tra cui Marinelli e Alessandro, e su cui concordiamo, stiamo un po' svilendo e sottovalutando l'orgasmo maschile, soprattutto perché lo confrontiamo a quello femminile, di cui adesso abbiamo parlato ampiamente, ha dei nettissimi vantaggi anche quasi poetici, oserei dire. E quindi sto vivendo un periodo di transizione, immagino, dove credo di dover iniziare a rivalutare cosa sia l'orgasmo, chiaramente non da un punto di vista fisiologico, perché quello non penso si possa fare più di tanto, e se lo può fare qualcuno sono degli esperti che studiano la materia, non io.
Tu dici proprio a livello esperienziale, quindi.
Esatto, esattamente.
Ma questo secondo te dipende anche un po' dalla cultura del momento, perché adesso se ne parla veramente tantissimo, no? Adesso siamo tutti molto più in chiaro forse su quello che è il corpo femminile, hanno finalmente inventato questo clitoride in 3D da neanche tantissimo tempo, anzi molto recente la realizzazione, no? Cioè questa possibilità di capire effettivamente come funziona il corpo delle donne, e questa cosa forse, ecco, vi ha fatto venire anche un pelino di invidia, mi sembra di capire, da quello che mi dici rispetto a come ti confronti con questi tuoi amici.
Può esserci dell'invidia, sana. Almeno nel confronto che ho io è più spesso un po' di quasi di delusione, di rassegnazione, piuttosto che invidia. Vivo anche in un contesto sano in cui parlo con uomini rispettosi nei confronti delle donne. Perciò molto spesso sento dire, a questo punto quasi mi concentro sul far star bene la donna, perché è quasi più alto il piacere nel vedere il suo di orgasmo che nel provare il mio. E Marinelli, penso, Alessandro, penso abbia da aggiungere qualcosa in merito a quest'ultima affermazione.
Cioè, tu pensa come si sono stravolte le cose nel giro di mezzo secolo, vero. Anzi, meno.
Ma se questo lo penso io, non lo so quanti lo pensi, ma no, per davvero. Io e due scappati di casa come me.
Ma lo penso perché semplicemente può essere una cosa vista come troppo facile. Quindi tu vai a vedere come è difficile, la cosa che è più difficile durante il rapporto sessuale, ovvero non pensare a te, al tuo pene, alla tua eiaculazione, ma pensare a far entrare la donna in quella onda, in quel flusso, in quel liquido, che è difficile, che è complicato. E quindi effettivamente, banalmente, ti va a dare molta più soddisfazione, proprio, e si può dire anche sessuale, andare a farlo bene con lei e portare lei a quella cosa là. Mi succedono volte in cui io eiaculo, ma non sono felice di aver eiaculato. Perché? Perché non ho fatto entrare nel mood che volevo la mia partner. Non l'ho fatta stare alta a godere come avrei voluto.
Qui c'è della generosità.
Stavo pensando alla stessa cosa, ma come sono generosi veramente. I nostri ragazzi di Sexbox. Li abbiamo selezionati benissimo.
E siamo passati dal fallocentrismo al vulvocentrismo, forse. Esatto. Proprio qui c'è un cambiamento, una rivoluzione culturale. Sephora col dito alzato da un po', dici.
Stavo pensando che forse effettivamente, visto che si conosce, o almeno quando eravamo adolescenti o in preadolescenza noi, si conosce molto meglio il piacere maschile, forse pensandoci, nel scoprire il proprio corpo a quell'età, il maschio forse ha avuto meno curiosità e divertimento perché sapeva già dove parare, e invece una ragazza quando scopre il suo corpo in un contesto come quello dove eravamo forse noi, io, Alice, come epoca, dove ancora queste cose non si sapevano bene, forse era più divertente.
Qui siamo comunque nell'antropologico, nel senso, cioè tutta l'evoluzione di queste scoperte.
Tutto più mistero era, non sapevi quasi niente, confronto magari a un maschio che conosceva molto di più il suo corpo perché se ne parla di più.
E tu pensa alla nostra generazione, invece.
Infatti.
E tu parli così che fino a ieri eri a scuola, sei ancora fuori, non insomma, c'era per noi.
Alice?
E questo doversi scoprire da soli rende anche più facile conoscersi poi più a fondo e sapere cosa mi aiuta e cosa no, perché un uomo ha il suo libretto fin dalle scuole medie, funziona così, 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 nel senso non c'è molto di più che uno possa fare di per sé da solo, invece una donna deve andare un po' a tentativi, un po' a tentoni e sapere questo mi aiuta, questo a me non cambia niente, questo non mi piace. E sono cose che io scopro su me stessa o con un partner, quindi mi è molto più facile anche conoscermi io e poter orientare anche altri partner, quindi di conseguenza diventa tutto più facile e più divertente, invece per l'uomo è quello e basta.
Beh,
e come spesso si dice, magari il piacere, Gaia poi lo sa meglio, molto meglio di me, il piacere che può provare un uomo tramite la prostata, se magari i ragazzi non avessero un libretto scritto, magari anche là si scoprirebbero da soli, avrebbero meno, diciamo, blocchi riguardo ad altri tipi di piacere.
Cioè tu dici, se non ci fossero dei pregiudizi correlati a un retaggio socioculturale per cui, non so, un uomo che si stimola analmente può essere associato all'omosessualità?
Diciamo, se in quell'età curiosa, magari anche solo 12 anni, il ragazzo non avesse la convinzione che è così che provo piacere, punto, e volesse esplorarsi come si esplorano le ragazze che non sanno ancora l'esistenza della clitoride, così, forse arriverebbero anche a scoprire quel piacere. Senza pregiudizi.
Però
perché
avviene
in un modo naturale.
Basta guardare i bambini, cioè i bambini scoprono il pisellino e ci giocano e giocano con quello e ancora non hanno pregiudizi rispetto a esplorarsi dal punto di vista, che ne so, rettale, anche perché se sei un uomo da un certo punto, da una certa età in poi hai a che fare con delle erezioni, quindi volente o nolente tu vedi che qualcosa si muove, qualcosa si alza e vuoi capirci di più.
Ragazzi, rispetto al tema del piacere femminile, poi c'è un fenomeno ancora più mitologico che tra l'altro, insomma, il porno evidentemente ha portato alla ribalta, facendolo diventare un po' il sacro graal del piacere, no? Creando anche delle aspettative altissime rispetto alle proprie partner, magari, o anche, perché no, delle ansie da prestazione in alcune donne che invece questo fenomeno non lo sperimentano. Stiamo parlando per l'appunto dello squirting. Voi lo conoscete, l'avete mai provato? o ambite a ragazze, ditemi voi.
Lo conosco perché ne abbiamo parlato in un'altra puntata.
Yes.
E non ambisco ad arrivare, non mi metterei mai a impegnarmi solo su quella parte. Magari poi, che ne so, tra 10 anni di una relazione fissa dico dai proviamo anche sta cosa, ma in questo momento non è che abbia proprio l'ambizione di arrivare a fare quello. Non mi tocca.
Ok.
Uguale.
Uguale, quindi schizzi della felicità non per tutti, insomma.
Però, aspetta Gaia, una curiosità prima di addentrarci in questo tema, si è naturalmente predisposte per tutte indistintamente oppure solo alcune donne hanno questa facoltà, diciamo, questa caratteristica?
Ma allora, anzitutto facciamo una distinzione tra eiaculazione femminile e squirting, perché come dicevo prima sono due cose diverse, no? L'eiaculazione femminile ha a che fare con la produzione di una ridotta quantità di liquido, qualche goccia, che proviene dalle ghiandole di schiene, che sono oggi classificate come la prostata femminile. E infatti è un liquido che ricorda il liquido prostatico perché, oltre a essere fluido viscoso, alcalino, di colore chiaro, contiene il PSA, proprio l'antigene prostatico specifico. Lo squirting invece ha a che fare con una produzione abbondante di liquido, parliamo di 100-150 ml d'acqua, quindi quasi un bicchiere, ed è un liquido che ha delle caratteristiche simili all'urina, nel senso che comunque contiene l'acido urico, l'urea, la creatinina, e c'è anche uno studio che è stato fatto, forse l'avevamo menzionato in passato, ve lo ricordate? Comunque uno degli studi più seri che è stato fatto da questo ginecologo e urologo, che ha chiesto a delle donne in grado di produrre questo liquido durante l'orgasmo di masturbarsi. Prima dell'inizio della masturbazione ha chiesto a queste donne: svuotate la vescica, e ha fatto un'ecografia per assicurarsi che la vescica fosse vuota, e la vescica era vuota. Poi le donne si sono masturbate come normalmente facevano, peraltro un po' di tempo, 25-50 minuti. Prima dell'orgasmo hanno rifatto un'altra ecografia e la vescica era piena. Durante l'orgasmo è stato raccolto il liquido, che poi è stato analizzato, e subito dopo l'orgasmo è stata fatta un'altra ecografia che ha verificato che la vescica era vuota. Quindi, volente o nolente, questo liquido perlomeno si forma, passa dalla vescica, e all'analisi aveva effettivamente delle caratteristiche molto simili all'urina. Detto ciò, le donne che sono in grado di squirtare regolarmente riportano che in realtà non ha un odore di urina, che non è giallo, che non ha delle caratteristiche simili all'urina, quindi insomma probabilmente c'è ancora qualcosa da scoprire a riguardo. Però per rispondere a Nati, difficile dire se tutte le donne potrebbero essere in grado di, probabilmente c'è anche una variabilità anatomica, nel senso che non tutte le donne rispondono, hanno comunque delle aree sensibili e responsive a un certo tipo di stimolazione. Poi c'è una predisposizione psicologica, che ovviamente una donna per arrivare a squirtare deve esplorarsi molto, stimolarsi probabilmente a lungo, perlomeno le prime volte, per capire come si fa, e poi alcune donne possono riuscirci.
È una questione anche di aree stimolate?
È una questione anche di aree stimolate, ci sono oggigiorno anche tutorial, libri che spiegano come si fa, però sì, diciamo che l'area che maggiormente si stimola è l'area cuv, quindi un'area che una volta veniva chiamato punto G, oggi il punto G rientra nell'area cuv, no?
Che è l'acronimo di, diciamolo Gaia, che
è il complesso clitoro uretro vaginale, quindi una zona che riguarda sia il clitoride che i bulbi del clitoride, la radice del clitoride, la parete anteriore e l'uretra.
Ok, quindi intendiamo anche a livello di canale vaginale i primi centimetri, cioè i 5-6.
Sì, internamente la possiamo trovare dopo 4-5 centimetri sulla parete anteriore, quindi verso la pancia.
La parte alta, diciamo, ecco, perfetto. Perché poi ci sono tanti punti, anche il punto A, punto U, punto A, deep punto spot, ghiandole di schiena le abbiamo nominate, c'è di tutto. Un'esperienza come lo squirting, cioè non tutti ci arrivano preparati, sia per chi la vive in prima persona e sia per il partner o la partner, perché ad alcuni entusiasma, insomma, vedere la propria partner squirtare, altri invece rimangono magari spiazzati e possono anche creare dei trigger, perché Le persone che vivono in prima persona questa esperienza, soprattutto se alle prime volte, provano un certo imbarazzo alle volte, no?
Certo, assolutamente. Cioè, tu pensa, sei con una persona che magari non conosci e ti fai le paranoie tipo mamma mia, rischio di bagnare il sedile della macchina, il divano, magari siamo a casa dei genitori, quindi può creare assolutamente imbarazzo, e in alcune persone che non sono abituate può creare anche, che ne so, vergogna, perché uno lo associa all'urina, o un partner può interpretarlo in quel modo, tipo chissà che cos'è questo liquido, no? Quando non conosce ancora il fenomeno.
Vai, sei fuori.
Ma dà più piacere, cioè è un piacere diverso, è qualcosa in più, o è solo fuori, o ti dà un piacere diverso, quindi è una chicca che dici consigliata nella vita. Vivetela questa esperienza, perché se non squirtate non avete mai provato quel piacere.
No, ed è importante che non si pensi questo, perché le donne che poi non riescono a squirtare rischiano di pensare mi perdo qualcosa. Non è dal punto di vista proprio anatomico e dal punto di vista esperienziale associato con un maggior piacere. Alcune persone possono dire provo più piacere perché c'è anche proprio una componente di abbandono, no? mi lascio andare tutto, e quindi questo può aumentare, comunque dare un'intensità diversa all'esperienza, però non è che è un orgasmo di per sé più intenso, ecco. Io ci tengo a dire questa cosa perché non vorrei che poi le donne si ossessionassero con devo assolutamente imparare a squirtare, altrimenti mi perdo un pezzo della sessualità. No, ecco, questo no.
Gaia, possiamo dare dei consigli anche per riuscire a raggiungere questo agognato orgasmo, chissà, per chi riesce a sperimentare anche lo squirting? Perché magari molti ci ascoltano, non l'hanno ancora provato, vorrebbero insomma provare altre tecniche, se ci sono degli studi nuovi, non so, dei suggerimenti.
Allora, sul raggiungimento dell'orgasmo o dello squirting, o entrambe le cose?
Entrambe le cose.
Allora, possiamo dire alle donne che non raggiungono l'orgasmo, non l'hanno mai raggiunto, di partire ovviamente da se stesse. Quindi l'idea è: io mi devo conoscere, mi devo esplorare. Questo va fatto in un momento di calma, magari anche in più momenti, perché non è che possiamo pensare che in una sola volta raggiungerò l'orgasmo, no? Quindi è una cosa che si fa col tempo. Poi quello che dico sempre è che ogni donna gradirà un tipo o più tipi di stimolazione, cioè ogni donna è a sé, quindi variare, provare a stimolarsi il clitoride con le mani, con un dito, con due dita, movimenti circolari, movimenti su e giù, la stimolazione contemporanea di più zone erogene, quindi magari con una mano il clitoride, con una mano mi penetro, con una mano stimolo il capezzolo, con una mano stimolo il perineo, contemporaneamente oltre alla stimolazione magari utilizzare delle fantasie, quindi abbandonarsi a delle fantasie erotiche. Per chi è visivo, utilizzare un filmato pornografico, ecco, magari io dico sempre prima giocate con le vostre fantasie perché siete più libere di esplorare, di costruire qualcosa ad hoc, e quindi, come dire, partire da quel tipo di autoesplorazione senza giudizio, senza fretta, e prima o poi ci si riuscirà. Ricordando anche che siccome c'è una variabilità anche anatomica, ogni clitoride avrà bisogno di un tipo di stimolazione. Quelle donne che hanno un clitoride molto esposto, molto sensibile, addirittura magari non riescono a stimolarlo direttamente, hanno bisogno di una stimolazione indiretta, quindi o di stimolarlo tramite le labbra, quindi lo prendono tramite le piccole labbra, oppure magari altre donne gradiscono a mettersi a pancia in giù e strusciarsi loro, quindi sulla mano, su un qualcosa. Invece per quanto riguarda lo squirting, come prima, non ossessioniamoci, però se vogliamo esplorare altre zone, anzitutto possiamo utilizzare le dita e quindi piano piano inserirle all'interno della vagina e fare un po' di pressione leggera verso la pancia. Dopo un po' di tempo che si fanno dei movimenti circolari, c'è chi dice che si inizia a sentire una zona che si indurisce, ricorda un po' una noce, quindi sembra di stimolare una zona che appunto ha queste sembianze. Quindi provare piano piano con movimenti, alcuni li gradiscono circolari, o con un po' di pressione, ecco, quindi un po' di pressione per del tempo. Magari contemporaneamente ci può essere anche una stimolazione del clitoride, e che quindi tutto il complesso, appunto l'area CUV, viene stimolata. In alternativa ci sono dei sex toys apposta, i sex toys che stimolano il punto G, che sono perfetti perché hanno proprio una curvatura, e quindi Questi possono essere una soluzione.
Secondo me questi modelli di sex toys finalmente stanno anche riabilitando quegli uomini che magari hanno avuto un complesso del pene curvo verso là, invece no, ben venga anche insomma questa fisiologia.
C'è una cosa che ha detto prima Alessandro e mi è rimasta in testa e quindi devo fare una domanda a Gaia, perciò riavvolgo un po' il nastro. Mm-hmm. Prima Alessandro ha accennato a un momento di, chiamerei, depressione emotiva che avviene immediatamente dopo un'eiaculazione maschile e non penso di aver mai riscontrato un corrispettivo in quella femminile, per esempio. Vorrei chiederti, nella tua esperienza lavorativa, ti è mai capitato di doverne parlare, di doverlo affrontare? Se sì, come hai fatto, cosa hai consigliato, qualche osservazione insomma in merito?
Allora, in realtà mi sorprendi perché quello di cui tu parli, che è un fenomeno che ha un nome, si chiama post-sex blues, cioè una specie di stato depressivo, transitorio, che può avvenire dopo l'orgasmo, infatti è tipicamente femminile, molto più raro che sia maschile. Forse sei tra le prime persone a cui lo sento dire. Nella maggior parte dei casi riguarda appunto donne che dopo l'orgasmo possono improvvisamente scoppiare a piangere, possono sentirsi tristi inspiegabilmente e apparentemente non ci sono correlazioni col rapporto né sessuale, quindi non è che succeda a donne che non hanno raggiunto l'orgasmo o che l'hanno raggiunto e non ha soddisfatto, né al rapporto di coppia. C'è chi dice che possa avere a che fare con un brusco calo degli ormoni, oppure nella mia esperienza clinica il più delle volte appartiene a quelle donne che hanno un senso, soffrono un po' l'abbandono e quindi, come dire, è la fine di un momento di unione. Io sento la perdita dell'altro, sento che quella fusione, quella vicinanza emotiva che abbiamo raggiunto non c'è più e quindi sento già la mancanza, quindi nella mia esperienza clinica è legato un po' a questo. Oppure tipico anche di quelle donne che lo provano dopo la masturbazione, perché è quel reminder del senso di solitudine, alla fine sono qui sola, ancora una volta sono io che mi devo prendere cura di me, non c'è nessuno al mio fianco.
Questo ci riporta anche a un tema molto significativo rispetto a quello che avviene proprio a livello ormonale, no? Questa unione che comporta la produzione di endorfine, di ossitocina,
dopamina,
no?
Ossitocina,
ormone dell'amore, tutta una fisiologia insomma, quindi scatenando gli ormoni chimicamente, biochimicamente avviene qualcosa, per cui
cavolo.
In ognuno provoca evidentemente diversi riflessi emotivi.
Che non abbiamo parlato degli orgasmi inaspettati, quindi quelli durante il sonno e quelli dell'attività fisica, i corgasm.
Fantastico.
Non è mai successo a nessuno mentre facevate dei pesi, qualche attività fisica, di avere un orgasmo?
O mentre dormivate.
Dai, gli orgasmi nel sonno.
Dai.
A chi non è successo?
Ma magari?
A tutti è successo, dai.
Ma come a tutti è successo?
Ma che vita
tutti
bella vivete, scusate. Ma pensa che bello che ti svegli e sei venuta così.
Bellissimo, infatti.
No, ma pensa questo che alza, vedi questo in palestra che alza un peso, ne alza due, ne alza tre, dopo il quarto c'ha la mutanda bagnata.
Ora capisco perché la gente è tanto in palestra, raga.
Non l'ho mai vista, non sono testimone.
Non la tagliate questa.
No, tagliamo.
Quindi però questa esperienza non ce l'avete.
Posso inventarmi un momento verità?
Oh, ce l'abbiamo.
Alleluia.
Momento verità di Sephora, sigla.
Diciamo che la mia relazione più lunga è stata con la prima persona con la quale sono andata a letto. Quindi diciamo che ho esplorato molto il corpo di una persona in particolare nella vita. E quindi ci sono state tante volte, tanto conoscersi. La prima volta nel quale c'è stato un cambio di partner, diciamo non ho considerato troppo questa cosa. E quindi anche nel momento dell'orgasmo non ho pensato a come una seconda persona potesse volerlo vivere e, tra virgolette, anche se poi l'abbiamo messa a sorridere, ho sbagliato, nel senso non ho più letto il corpo di questa nuova persona e mi sono comportata come nel passato e questo mi ha fatto scoprire che ognuno vive l'orgasmo in modo diverso, diciamo, non lo viviamo tutti nello stesso modo e anche durante l'orgasmo si può comunque fare delle cose giuste o sbagliate, diciamo, in favore dei partner. E questo è il mio grande momento verità.
Grazie, Sefi. No, io poi Sephora fondamentalmente come dire, no, non è mai sopra le righe, le sue esperienze hanno sempre, sono sempre avvolte da questo senso di discrezione, di questa attenzione anche nelle parole, quindi insomma comunque sei delicata tu in tutto quello che fai, ecco, non ci aspettiamo dei momenti verità particolarmente wild da te, però è bello questo perché è bello, cioè l'esperienza erotica è assolutamente un'esperienza troppo soggettiva, troppo intima, è sempre diversa, tra l'altro ecco già diversa a seconda del partner con cui lo si vive, quindi tu stessa hai già potuto vivere due esperienze differenti in questo, in
sì,
questo
mi
racconto.
Sì, mi è andata, diciamo, bene che nel secondo caso era già, è iniziato già in un livello, diciamo, di stretta amicizia, e quindi si poteva buttare, sorridere, scherzare, perché ci si conosceva, non a livello fisico, però su tutto il resto sì, e quindi è stato un momento che poteva essere distruttivo del rapporto fisico, invece conoscendoci molto bene abbiamo riso e scherzato, è tipo ma che cazzo fai e basta.
Beh, l'elemento ironico nel sesso è fondamentale anche, no Gaia?
Sì, dai.
Ci sta, è un gioco, è un po' giocare, quindi ci sta, è anche un momento
la
di confidenza, sì, è una sfera bella da poter condividere. Ragazzi, è stato un puntatone ricchissimo, e non ci siamo molto ripetuti rispetto a cose che in realtà già avevamo condiviso, appreso, però la cosa insomma che abbiamo sicuramente sottolineato anche questa volta è che non esista una ricetta vera e propria per tutti, proprio perché lo dicevamo, siamo tutti diversi. Le esperienze sono diverse, e la cosa fondamentale è sempre imparare in qualche modo a lasciarsi andare, ad abbandonarsi, senza prescindere dal rispetto e dal consenso, ricordiamolo sempre, quello non deve mai mancare. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima, un abbraccio a tutti voi, ciao da Alessia,
ciao da Natasha,
ciao. E ciao da Gaia.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.